Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
A partire da questa mattina abbiamo il privilegio di iniziare una serie che ho atteso per molti, molti anni, ovvero lo studio di Matteo 24 e 25, comunemente conosciuto come il discorso sul Monte degli Ulivi, perché questo è un sermone predicato dal nostro Signore ai suoi discepoli sul Monte degli Ulivi. Il tema di questo grande sermone è la seconda venuta di Gesù Cristo. È un sermone del nostro Signore riguardo al suo ritorno e la fine dell'età presente e l'instaurazione del suo regno. Qualsiasi insegnante biblico espositivo amerebbe trovarsi in questo passo, ed io certamente sono entusiasta di esserci, ed ho la sensazione che ci rimarremo per un po', perché in Matteo 24 e 25 c'è veramente tanto da considerare. L'intero sermone scaturisce da una domanda da parte dei discepoli. E la risposta che il Signore dà è la risposta più lunga a qualsiasi domanda registrata nel Nuovo Testamento. I suoi insegnamenti sono assolutamente essenziali per qualsiasi comprensione del futuro e confido che, mentre procederemo, vi troverete tanto entusiasti e tanto felici quanto lo sono io nello studio di queste verità straordinarie sul conto della venuta del Signore Gesù Cristo. La Bibbia di fatto ne parla molto. I profeti dell'Antico Testamento, in particolare Isaia, Ezechiele, Zaccaria e del Nuovo Testamento, il libro dell'Apocalisse. E siamo familiari in certa misura con quello che la Bibbia dice riguardo al futuro. Il fulcro di gran parte di ciò si trova nelle profezie di Daniele, specialmente se messe a confronto con Apocalisse. E penso che a volte in tutte queste ricerche Matteo 24 e 25 venga un po' trascurato. Eppure, quando si tratta di quello che il nostro Signore ha detto su questo argomento, questo è esattamente quello che disse. E quindi per me dovrebbe avere una certa enfasi. Questo è l'insegnamento del nostro Signore stesso sul suo ritorno dalla gloria per stabilire il suo regno. E, man mano che considereremo i capitoli 24 e 25, lo vedremo insieme. Ora, voglio anche dire che questi sono capitoli molto discussi e, a mio parere, anche molto fraintesi. Ci sono moltissimi punti di vista, moltissime interpretazioni diverse che emergono man mano che si procede nello studio. Eppure, come per molte altre cose nella scrittura, mi sembra che non siano così complessi come spesso si tende a pensare. A me appaiono piuttosto lineari e confesso che forse questo è un mio limite, perché mi capita spesso di vedere le cose in modo abbastanza semplice. Tuttavia però cerco di mettermi nei panni dei discepoli, che non erano certo uomini di grande profondità teologica, come ogni studioso della Bibbia sa bene, e dai quali il nostro Signore deve aver concesso almeno il beneficio del dubbio nel comprendere questi insegnamenti. Quindi credo che possiamo comprendere Matteo 24 e 25, credo che possiamo farlo nel modo più chiaro, più semplice, più diretto, e credo che questo possa avere un effetto molto profondo e duraturo nelle nostre vite. Credo anche che troveremo in questi capitoli alcuni degli insegnamenti più entusiasmanti e più appassionanti che abbiamo mai studiato o imparato, e lo vedremo man mano che andremo avanti. Ma chiunque si dedichi all'esposizione della scrittura sa che a volte bisogna semplicemente occuparsi dei dettagli, dei dari e dei bulloni, per così dire. A volte bisogna costruire la struttura, ed è proprio qui che ci troviamo questa mattina. Ho davvero bisogno di gettare alcune fondamenta affinché possiamo comprendere dov'è che stiamo andando in questo messaggio del nostro Signore, in questo grande discorso, questo grande sermone sulla sua venuta. E così, questa mattina, ciò che desidero fare è fissare nella vostra mente una comprensione di base fondamentale che renda tutto il resto chiaro man mano che entreremo nel cuore del testo. Tutti siamo curiosi del futuro, cioè è ovvio, lo siamo tutti. Per una ragione o per un'altra vorremmo guardare avanti, vorremmo sapere ciò che ancora non sappiamo. Quasi chiunque desidererebbe conoscere come sarà la propria vita in futuro. E ci sono persone che vorrebbero sapere cosa accadrà nell'economia per poter fare le scelte giuste per gli investimenti. Altri hanno motivi diversi per voler comprendere il futuro. Da sempre però l'uomo ha cercato di capire ciò che non gli è conosciuto riguardo al domani. C'è in noi un'attrazione naturale verso la conoscenza delle cose future. E questa preoccupazione non è certo limitata a coloro che studiano la Bibbia. In tutta la storia umana, da religione a religione, troviamo veggenti, profeti, indovini, stregoni, medium, futurologi e ogni sorta di persona che ha cercato veramente di scrutare l'avvenire e di sbirciare, in un certo senso, oltre il velo del tempo per poi tornare a raccontare ciò che avrebbero visto, così che gli altri potessero affrontare meglio il presente comprendendo qualcosa del futuro. E gli ebrei al tempo di Gesù non erano diversi, anche loro desideravano conoscere il futuro ed avevano le loro ragioni. Cioè erano stanchi di essere oppressi, erano stanchi di vivere sotto il giogo di una potenza dominante, erano in ogni senso un popolo nobile, e lo sono ancora in un certo senso, la stirpe ebraica è veramente una stirpe illustre tra gli uomini, un popolo capace, un popolo dotato di tutte le qualità necessarie per essere autonomi, per governarsi e costruire una società fiorente, contribuendo in modo significativo al mondo. Non avevano veramente bisogno di essere soggetti di nessuno, eppure la storia li ha trovati e li aveva trovati per gran parte della loro esistenza sotto il dominio di altri. Così al tempo di Gesù erano ansiosi di vedere la fine dell'oppressione che li aveva afflitti durante tutto il periodo che la Bibbia chiama i tempi dei gentili. Desideravano ardentemente anche vedere l'avvenuta del loro Messia, perché sapevano che quando egli sarebbe venuto avrebbe rimesso ogni cosa al suo posto, avrebbe rovesciato gli oppressori, avrebbe risolto ciò che doveva essere risolto ed avrebbe ristabilito il regno in Israele come Dio aveva promesso, e sognavano il giorno in cui il regno sarebbe stato restaurato, la giustizia e la pace avrebbero prevalso, Gerusalemme avrebbe vissuto nella prosperità e nella sicurezza, non per un breve tempo ma per sempre, come aveva anche detto il profeta Isaia. E quindi erano pieni di attesa escatologica. L'escatologia deriva dalla parola greca eschatos, che dal greco significa ciò che è ultimo, cioè lo studio delle ultime cose. E gli ebrei al tempo di Gesù erano profondamente presi da questo tema. Ne avevano abbastanza di guerre, di deportazioni e di oppressioni. Quella assira che avevano disperso le 10 tribù del nord, quella babilonese che aveva portato in cattività Giuda, il regno del sud, il dominio, persino poi quello greco ed infine l'oppressione romana, ne avevano davvero abbastanza. E nei loro cuori, nei loro spiriti, come avevano detto a Gesù in Giovanni 8, non si consideravano mai schiavi di nessuno. Attendevano il giorno in cui sarebbero stati di nuovo liberi, governati da un re giusto ed avrebbero conosciuto il regno promesso da Dio con tutto il fiorire delle benedizioni annunciate nei profeti. E leggevano l'Antico Testamento e sapevano che esso parla di un futuro luminoso e pieno di speranza. Sapevano che Dio avrebbe stabilito un regno e che avrebbero dovuto attendere l'unto, il re, il Messia, o in greco il Cristo, che avrebbe ristabilito il dominio ed il trono di Davide sulla terra. Sospiravano per quel tempo in cui giustizia e pace avrebbero regnato e Gerusalemme avrebbe prosperato. Senza dubbio leggevano con gioia i profeti e si entusiasmavano nel meditare parole come quelle di Isaia 9, dove si annuncia che sarebbe venuto un bambino e che il dominio sarebbe stato sulle sue spalle e che egli sarebbe stato chiamato consigliere ammirabile, che avrebbe ristabilito il dominio ed il trono di Davide sulla terra. Sospiravano veramente per quel tempo, un tempo in cui la giustizia e la pace avrebbero regnato, il tempo in cui Gerusalemme avrebbe prosperato in sicurezza, e non solamente per un breve tempo, ma per sempre, come il profeta Isaia gli aveva detto. Senza dubbio non vedevano l'ora di vedere quel giorno, il giorno in cui la ristorazione del regno sarebbe venuta come Dio aveva promesso. E quindi erano pieni di speranza per il futuro. E senza dubbio leggevano con gioia i profeti dell'Antico Testamento e senza dubbio si entusiasmavano nel meditare parole come quelle di Isaia al capitolo 9, dove dice che si annuncia che sarebbe venuto un bambino ed il dominio sarebbe stato sulle sue spalle ed egli avrebbe regnato e governato, sarebbe stato chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. E con il suo governo la pace sarebbe arrivata senza fine sul trono del padre suo di Davide. In giustizia. E veramente comprendevano quello. Sapevano che quello era vero. Certamente avrebbero letto Esaia 11:1, dove si parla di un germoglio che sarebbe spuntato dal trono di Jesse, padre di Davide, non Davide stesso, ma uno simile a Davide, un re giusto, un re potente, un re che avrebbe regnato ed avrebbe portato la prosperità. E questo, in particolare, dice Esaia 11:2, sarebbe stato unto dallo Spirito in piena misura. E scorrendo quel capitolo 11, sicuramente l'avrebbero letto molte volte ed avrebbero visto tutto ciò che doveva venire. Devono anche aver letto Geremia, capitoli 23 e 30, dove si parla di uno che sarebbe venuto e si sarebbe seduto sul trono di Davide per regnare, per governare, ed Israele fiorirà di nuovo sotto la benedizione di Dio. Certamente conoscevano il profeta Zaccaria, che nel capitolo 14 parla chiaramente di questi eventi, e conoscevano Daniele, certamente, dove si promette che pur dopo un grande tempo di tribolazione sarebbe venuta una pietra tagliata senza mani che avrebbe stabilito un regno eterno sulla terra. Gli ebrei erano ben consapevoli di ciò che i profeti avevano annunciato. E così al tempo di Gesù, della vita di Gesù, nella mente del giudeo medio c'era un quadro piuttosto chiaro degli eventi futuri a venire. Ed avevano unito gli insegnamenti dei profeti, da Daniele, Zaccaria, Esaia, Geremia ed Ezechiele, li avevano uniti in una visione coerente di come sarebbero andate le cose alla fine. E questa escatologia emerge anche dagli scritti non biblici del periodo. Se leggiamo i testi non biblici attorno al periodo di Cristo, questi ci danno alcuni spunti nel pensiero degli ebrei di allora, ed è molto importante come avere questa come consapevolezza, come sfondo del testo. Cosa pensavano che sarebbe stata la fine dell'età? Come immaginavano la venuta del figlio dell'uomo, del Cristo? Che tipo di giudizio attendevano? Quali eventi si aspettavano? Bene, se prendiamo in considerazione gli scritti religiosi non biblici di quel periodo, libri religiosi che non erano biblici, per esempio il libro di Enoch, o i salmi di Salomone, o l'assunzione di Mosè, o il libro dei Giubilei, o l'ascensione di Isaia, il quarto libro di Ezra, l'Apocalisse di Baruch, il libro dei segreti di Enoch, e insieme a questi tipi di libri, gli oracoli sibillini ed altri testi simili molto religiosi, lì però vediamo che tutti rivelano, non sono ovviamente scritti da Dio, Dio non è l'autore, sono scritti da uomini, ma queste rivelano il pensiero e le aspettative di quel tempo dei giudei. E vediamo che molti di questi libri sono dominati da cose escatologiche, cose future. E se dovessimo guardare questi libri, vedremo alcune cose molto affascinanti. Vediamo se riesco ad indicarvi una fonte che le delinei per voi. Questo per me è un punto molto affascinante. Un uomo di nome Schurer, S-C-H-U-R-E-R, scrisse un libro intitolato La storia del popolo ebraico al tempo di Cristo. Quest'uomo, che non ha nessuna particolare visione escatologica da sostenere, almeno certamente non quella che noi condivideremmo, ci dice ciò che gli ebrei credevano in quel tempo, in quel periodo, ed è davvero affascinante. E lo ricava dalla loro letteratura contemporanea, da ciò che stavano scrivendo. Lasciate che vi dia la sequenza. Prima di tutto, Schurer dice che gli ebrei credevano che prima che venisse il Messia ci sarebbe stato un periodo di terribile tribolazione. Così che prima che il Messia sarebbe arrivato ci sarebbe stato un tempo di doglie di parto, come una donna ha le doglie immediatamente prima che la vita esca dal suo grembo. Così, prima che il regno del Messia fosse stabilito, la nazione avrebbe sofferto una certa tribolazione, un certo dolore. Ora, avrebbero potuto capire questo semplicemente leggendo il 14° capitolo di Zaccaria, perché in effetti è esattamente quello che dice lì. E vediamo che questo era il loro modo di pensare, perché lo vediamo leggendo per esempio il secondo libro di Baruch, nel quale dice: «E l'onore sarà mutato in vergogna, e la forza umiliata nel disprezzo, e la bellezza diventerà bruttezza, e l'invidia sorgerà in coloro che non avevano pensato nulla di se stessi, e la passione afferrerà colui che è pacifico, e molti saranno spinti all'ira per ferire molti, e susciteranno eserciti per versare sangue, e alla fine periranno insieme con loro». Così essi si aspettavano un tempo di terribile decadimento morale, un tempo in cui l'onore e la decenza sarebbero stati distrutti, un'epoca in cui il mondo sarebbe diventato bellicoso e ci sarebbe stato un caos fisico e morale, e questo sarebbe stato il travaglio che avrebbe preceduto la venuta del Messia. Nel quarto di Ezra, un altro dei loro libri che ci dice ciò che pensavano, si afferma che ci saranno terremoti, tumulti dei popoli, macchinazioni delle nazioni, confusione dei capi ed inquietudine dei principi. Inoltre, negli oracoli sibillini si legge: dal cielo cadranno spade di fuoco sulla terra, la luce verrà luminosa e grande, lampeggiando in mezzo agli uomini, e la terra, la madre universale, tremerà in quei giorni per mano dell'Eterno, e i pesci del mare, le bestie della terra, e le innumerevoli tribù di creature volanti, e tutte le anime degli uomini d'ogni mare tremeranno alla presenza dell'Eterno, e ci sarà panico. E le alte vette delle montagne e dei colli dei giganti egli spezzerà, e l'abisso oscuro sarà visibile a tutti, e le altre gole di monti elevati saranno pieni di cadaveri, e le rocce scorreranno di sangue, ed ogni torrente inonderà la pianura, e Dio giudicherà tutti con guerra e spada, e ci sarà zolfo dal cielo, sì, pietre e pioggia, e grande e incessante e grave, e la morte sarà sulle bestie a quattro zampe, sì, la stessa terra berrà il sangue dei morenti, e le bestie mangeranno a sazietà di carne. Ora, se non lo sapeste, pensereste che quest'uomo abbia letto il libro dell'Apocalisse, ma non era ancora stato scritto. Essi vedevano un futuro tempo di immenso sconvolgimento, di tribolazione in tutto il mondo. Infatti, nella Mishnah si prevede che l'arroganza aumenta, l'ambizione cresce e la vite dà frutto, ma il vino è scarso. Il governo si volge all'eresia, non c'è istruzione, la sinagoga è dedita alla dissolutezza, la Galilea è distrutta, Gablan devastata, gli abitanti di un distretto vanno in città senza trovare compassione, la sapienza dei dotti è odiata, il pio è disprezzato, la verità è assente, i ragazzi insultano i vecchi stanno in piedi davanti ai bambini, il figlio disprezza il padre, la figlia si ribella contro la madre, la nuora contro la suocera, ed i nemici di un uomo sono quelli della sua stessa casa. Fine citazione. Questo viene dalla Mishnah. Ora, non lo sapevano, ma erano premillenaristi. Stavano anticipando la tribolazione. Così il tempo che precedeva la venuta del Messia doveva essere un tempo di sconvolgimento nel mondo intero. La seconda cosa che avevano nella loro escatologia era che in mezzo a questo sconvolgimento sarebbe venuto un precursore, un araldo, che sarebbe venuto ad annunciare l'imminente arrivo del Messia, ed egli sarebbe stato come Elia. Come il Messia non è Davide, ma simile a Davide, così il precursore non sarà Elia, ma sarà simile ad Elia. Come il re stesso viene nello spirito, per così dire, e nella potenza di Davide, allo stesso modo, anzi in misura ancora maggiore, il precursore viene nello spirito e nella potenza di Elia. E così si aspettavano che uno come Elia sarebbe venuto. Ecco perché furono inizialmente così attratti da Giovanni Battista, perché ricordava così da vicino Elia. E Giovanni Battista sarebbe stato quell'Elia adempiendo quella profezia se avessero ricevuto Gesù Cristo ed il suo regno, ma poiché lo rifiutarono ed il regno fu rimandato, quindi deve venire un altro come Elia prima della seconda venuta del re. E così gli ebrei, non necessariamente comprendendo tutto ciò che vi ho appena detto, però vedevano tuttavia che sarebbe venuto uno come Elia che avrebbe annunciato la venuta del Messia. Infatti, la legge orale ebraica stabiliva che denaro e proprietà, la cui proprietà fosse contestata o qualsiasi cosa trovata in cui non si conoscesse il proprietario, dovessero aspettare finché venga Elia, perché egli avrebbe sistemato ogni cosa per preparare tutti all'arrivo del Messia. La cosa successiva che vedevano era la venuta stessa del Messia. Prima un tempo di tribolazione, poi un araldo e poi la venuta del Messia stesso, colui che era il re, la grande figura divina che sarebbe venuta ed avrebbe posto fine all'età presente ed avrebbe stabilito l'età della gloria, il regno ed avrebbe rivendicato il popolo di Dio. La cosa successiva che vedevano nella loro escatologia, secondo Schurer, è che le nazioni si sarebbero alleate e radunate per combattere contro il Messia. Incredibile. Per esempio, negli oracoli sibillini leggiamo di nuovo questo insegnamento ebraico: i re delle nazioni si scaglieranno contro questa terra, portando su di sé la retribuzione, cercheranno di devastare il santuario del Dio potente e degli uomini più nobili ogni volta che verranno nel paese. In cerchio, attorno alla città, il re maledetto porrà a ciascuno il suo trono con il suo popolo infedele accanto a lui, ed allora con una voce potente Dio parlerà e tutto il popolo indisciplinato e vuoto di mente, ed il giudizio verrà su di loro da parte del Dio potente e tutti periranno per mano dell'Eterno. Egli vede tutte le nazioni radunate a Gerusalemme o intorno ad essa, tutte le nazioni radunate in Israele per combattere contro Dio, erigono i propri dei con tutto il loro popolo attorno, ed in mezzo a tutto quello sforzo di combattere contro Dio, Dio li distruggerà tutti. E nel quarto Esdra si dice: avverrà che quando tutte le nazioni udranno questo, la voce del Messia, ognuno lascerà la propria terra, le guerre che hanno gli uni contro gli altri, ed un'innumerevole moltitudine sarà radunata insieme e desidereranno combattere contro di lui. Ora di nuovo, tutte queste guerre cesseranno e tutti andranno a combattere contro il Messia. E di nuovo, questa è la credenza ebraica al tempo di Cristo, secondo Shure, ed è esattamente ciò che la Bibbia insegna, è esattamente ciò che comprendiamo nei profeti dell'Antico Testamento e anche nel libro dell'Apocalisse. Ora questo però ci porta alla cosa successiva che essi insegnano. Nella loro escatologia, e cioè che il risultato di quella battaglia contro il Messia sarebbe stata la distruzione totale di tutte queste nazioni. Ci sarebbe stata una devastazione totale delle nazioni che si oppongono e che si opporranno al Messia. Infatti Filone disse che il Messia avrebbe preso, e cito, preso il campo e fatto guerra e distrutto grandi e popolose nazioni. E di nuovo nel quarto Esdra ci viene detto che egli li riprenderà per la loro impietà, li rimprovererà per la loro ingiustizia, li svergognerà in faccia per i loro tradimenti e quando li avrà rimproverati li distruggerà. Ed in Enoch si legge: avverrà in quei giorni che nessuno sarà salvato, né per oro né per argento, nessuno potrà scampare, non ci sarà ferro per la guerra, nessuno potrà rivestirsi di una corazza, il bronzo non servirà a nulla e lo stagno non sarà stimato ed il piombo non sarà desiderato e tutte le cose saranno rimosse dal servizio della terra. In altre parole, egli verrà e distruggerà tutte le nazioni ostili, così che la loro armatura e tutto ciò che usano per proteggersi risulterà del tutto inutile. Ora, ricordate, non vi sto dando punti di vista premillenialisti, contemporanei e dispensazionalisti. Questo è uno sguardo di Israele al tempo di Cristo. Sì, vedevano venire la tribolazione e poi viene il Messia, dopo essere stato preannunciato nel suo precursore. Quando egli viene, è combattuto dalle nazioni che egli sconfigge in modo devastante. Poi credevano che l'evento successivo sarebbe stato il rinnovamento di Gerusalemme. Ci sarebbe stato un rinnovamento totale di Gerusalemme. Questa sarebbe stata la purificazione di quella città affinché fosse la Gerusalemme del grande millennio, la Gerusalemme del grande regno e la Gerusalemme della grande gloria eterna del re. Infatti in Enoch si legge: tutte le colonne erano nuove e gli ornamenti più grandi di quelli della prima Gerusalemme, per così dire. Si legge: così vedevano questo rinnovamento dell'intera Gerusalemme. L'evento successivo, quello che vedevano, sarebbe stato che i giudei sparsi per tutto il mondo sarebbero stati raccolti di nuovo, sarebbero stati riradunati nella città di Gerusalemme. Infatti, ancora oggi, la preghiera quotidiana ebraica dice questo, in parte, e cito: alza un vessillo per radunare i nostri dispersi e radunaci dalle quattro estremità della terra. Fine citazione. Questo fa parte della preghiera quotidiana ebraica. Essi attendono il giorno in cui il Messia sarebbe venuto, avrebbe sconfitto tutte quelle nazioni, avrebbe rinnovato Gerusalemme e poi avrebbe radunato tutti gli ebrei da tutto il mondo. Infatti nei Salmi di Salomone è scritto: suonate in Sion la tromba per convocare i santi, fate udire in Gerusalemme la voce di colui che porta buone notizie, poiché Dio ha avuto pietà di Israele visitandoli. Sta sull'altura, o Gerusalemme, o guarda i tuoi figli dall'est e dall'ovest, radunati insieme dal Signore dal nord, essi vengono nella letizia del loro Dio, dalle isole lontane Dio li ha raccolti, alti monti egli ha abbassato in pianura per loro, i colli sono fuggiti al loro ingresso, i boschi hanno dato loro riparo mentre passavano, ogni albero odoroso Dio fece spuntare per loro affinché Israele passasse dalla visitazione della gloria del suo Dio. Rivestiti, o Gerusalemme, dalle tue vesti gloriose, prepara la tua veste santa, poiché Dio ha parlato bene per Israele nei secoli dei secoli. Sia il Signore a fare ciò che ha detto riguardo ad Israele da Gerusalemme, sia il Signore ad innalzare Israele per il suo nome glorioso, la misericordia del Signore sia su Israele nei secoli dei secoli. Fine citazione. Così vedono Dio che viene, raccoglie tutti e li riporta ad una Gerusalemme glorificata. Questo era il loro sogno. Questo era ciò che si aspettavano sulla base dei profeti dell'Antico Testamento. Il punto è che essi comprendevano i profeti dell'Antico Testamento nello stesso modo in cui li comprendiamo noi. Comprendiamo la stessa sequenza. La gente dice: bene, se sei premillenialista, credi nella posizione premillenialista. Credi che Cristo ritornerà dopo un tempo di tribolazione per stabilire il suo regno qui sulla terra? Questa però è una cosa nuova, ma non è affatto una cosa nuova. Questo è comprendere i profeti dell'Antico Testamento esattamente nel modo in cui li comprendevano gli ebrei al tempo di Gesù. E poi, dopo di ciò, essi credevano che la Palestina sarebbe diventata il centro del mondo. Questa era la credenza ebraica. La Palestina sarebbe diventata il centro di tutto, il mondo intero le sarebbe stato soggetto, tutte le nazioni sarebbero state sottomesse e le nazioni sarebbero venute a Gerusalemme per adorare il re. Infatti, ancora negli oracoli sibillini, tutte le isole e le città diranno quanto ama l'Eterno quegli uomini, parlando degli ebrei, poiché tutte le cose simpatizzano con loro e li aiutano. Venite! Cadiamo tutti a terra e supplichiamo il Re Eterno, il Dio potente ed eterno, facciamo processione al suo tempio poiché egli è l'unico sovrano. Così credevano che tutto il mondo sarebbe diventato soggetto al Messia e sarebbe venuto a Gerusalemme per adorare quel Dio. Ed infine, L'ultimo punto in questo piccolo flusso escatologico era che sarebbe venuta una nuova età di pace, bontà e gloria che sarebbe durata per sempre. Ora, in ciò vediamo il punto di vista escatologico degli ebrei al tempo di Gesù. Essi credevano che sarebbe venuto un tempo di tribolazione, un tempo di difficoltà, un tempo di problemi, e poi sarebbe venuto un araldo che avrebbe annunciato la venuta del Messia. E poi sarebbe venuto il Messia stesso. E quando il Messia fosse venuto, le nazioni della terra si sarebbero radunate per combattere contro di lui ed egli le avrebbe devastate e distrutte. E poi egli avrebbe purificato la città di Gerusalemme, seguite con attenzione, ok? Avrebbe purificato la città di Gerusalemme, avrebbe raccolto insieme tutti gli ebrei da tutta la terra e così avrebbe stabilito il suo regno eterno. Questa era l'escatologia ebraica. Ora, seguite il loro pensiero. Erano stati sotto tribolazione dal loro punto di vista per molto tempo, giusto? Voglio dire, c'erano stati sotto da molto tempo, persiani, i greci e ora in quel momento anche sotto i romani. E quindi consideravano l'oppressione romana come un tempo di tribolazione, un tempo di difficoltà. E potevano facilmente ricordare non molto tempo prima, quando il loro popolo aveva sofferto nel periodo maccabaico le terribili profanazioni da parte di Antioco Epifane e dei greci, e così potevano benissimo pensare che la tribolazione fosse già in corso, che l'oppressione romana sotto la quale ora esistevano fosse in realtà quella. E poi appare Giovanni Battista. Cosa pensate che abbiano pensato? Eccolo qui, colui che è come chi? Come Elia. E poi all'improvviso arriva Gesù Cristo. E cosa fa lui? Lui guarisce le persone e risuscita i morti e da questo potere straordinario di sfamare le moltitudini. Ed è un operatore di prodigi e di miracoli che bandisce la malattia dalla Palestina per tutta la durata del suo ministero ed arriva cavalcando verso Gerusalemme durante la Pasqua e gettarono davanti a lui rami di palma e vesti e dicevano: eccolo qui, è lui, è il Messia. E ricordavano qual era la prima cosa che sarebbe successa all'arrivo del Messia? O la prima cosa è che le nazioni della terra si sarebbero radunate contro di lui per distruggerlo, e quindi pensavano che immediatamente avrebbe iniziato una guerra, che i romani sarebbero stati i primi a prenderla e l'olocausto dovrebbe iniziare molto presto. Ed una volta che avrebbe fatto quello, allora avrebbe purificato Gerusalemme, poi avrebbe scacciato tutti gli ipocriti, tutta la falsa religione, tutto il falso culto, e poi avrebbero visto quel glorioso, forse pensavano al tempio di Ezechiele, dal capitolo 40 al 48 di Ezechiele, quel glorioso tempio finale dove avrebbe avuto luogo il vero culto, e poi egli avrebbe radunato tutti gli ebrei da tutto il regno ed avrebbe stabilito il regno eterno. Ora sapete cos'è che c'era nella mente dei discepoli mentre ci avviciniamo al capitolo 24, bene? Questo era il tipo di pensiero che si svolgeva nelle loro menti, e la scena si stava delineando in modo così chiaro. Per lo meno sembrava i loro occhi. E voi potreste dire: ma che dire di quando Gesù gli disse che sarebbe morto, che quando anche nel giorno dell'ingresso trionfale disse loro: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. E che dire di quello? Quello non rientra nei loro calcoli, non rientrava nel loro scenario escatologico, non riuscivano a gestire quell'informazione, lo rifiutavano. E dicono sempre: no, quello non può accadere. E così non comprendevano veramente la morte di Cristo, non afferrarono la risurrezione di Cristo, vedevano solamente la gloria a venire, capite? Ed avevano una visione molto compressa di Cristo, vedevano tutto accadere quando egli sarebbe venuto la prima volta, non comprendevano ciò che noi comprendiamo, che venne una volta ed ora abbiamo un lungo periodo di tempo, giusto? Fino a quando tornerà di nuovo. I profeti dell'Antico Testamento non lo videro, non ne parlarono molto, videro semplicemente Cristo venire e tutto accadere. Non videro l'elemento del tempo in mezzo, ecco perché chiamiamo questo un mistero, perché non fu rivelato nell'Antico Testamento. Infatti Paolo chiama tutto il Nuovo Testamento un mistero nascosto dai secoli passati, perché svela un periodo di tempo non visto prima d'ora. Mistero significa ciò che è nascosto. Così il profeta dell'Antico Testamento vide tutto accadere in un solo momento, ed è così che lo videro i discepoli. Quindi loro si aspettavano: è arrivato, è tutto in orario, la nostra scatologia era precisa, abbiamo interpretato correttamente i profeti dell'Antico Testamento, abbiamo attraversato la tribolazione, la nostra esperienza, abbiamo visto venire l'Elia in Giovanni Battista, ecco qui il Cristo, il Messia, egli sta entrando nella città, accetta i nostri osanna, le nostre lodi trionfali ed affronterà prima di tutto il mondo dei gentili nel giorno dei gentili, purificherà il Tempio, radunerà gli ebrei e stabilirà il suo regno. Tutto è in tempo, tutto al posto giusto. Ora, io credo che questo sia esattamente ciò che tenne Giuda legato alla cosa. Non credo che Giuda abbia mai veramente creduto in tutto ciò che Cristo era, ma restò intorno e quando ascoltò il sermone di Matteo 24-25 deve essere andato fuori di sé dicendo tra sé: ecco qui, è fatta, stiamo entrando nel regno e quindi io voglio star qui nel gruppo interno, perché era fondamentalmente motivato da avidità e desiderio personale. Ed è per questo che quando si arriva al capitolo 26, non appena Gesù finisce questo sermone su tutta la gloria, su tutta la seconda venuta, la fine dell'età e tutto il resto, la prima cosa che fa al capitolo 26, avendo terminato tutte queste cose, dice ai discepoli: voi sapete che fra 2 giorni è la festa di Pasqua e lasciate che vi dica questo, il figlio dell'uomo sarà tradito per essere crocifisso. Ascoltate, quando disse quello, quella era la goccia che fece traboccare il vaso per Giuda, che tornò di nuovo al punto di partenza. Non capiva, come si possano avere tutte queste grandi grandezze sulla seconda venuta, tutta questa grande attesa e tutti questi grandi eventi escatologici che si allineano e poi sentirsi dire da Gesù di nuovo che stava per morire e basta, le sue speranze erano infrante per l'ultima volta, era stato sulla montagna russa, non ce la faceva più, scappa e comincia a tradire Gesù Cristo per prendere il denaro che può e andarsene. Ma fino a quel momento c'era in lui una sorta di attaccamento, capite? Perché era pieno di attesa. Il discorso del Monte degli Ulivi deve aver aumentato ed intensificato proprio quell'attesa. Ora, ciò che porta tutto in primo piano qui sono i versetti 38 e 39 del capitolo 23. Lasciate che li guardi con voi per un momento. Gesù ha terminato un'intera giornata nel Tempio, per la maggior parte del tempo confrontandosi con i capi religiosi, ovviamente non dovrei dire discutendo, non era una vera discussione, loro dicevano qualcosa e lui li metteva a tacere, rispondeva alle loro domande con risposte che li autocondannavano, li stava condannando, vuol dire con risposte di condanna e parabole di condanna, però era appena stato in confronto con questi capi religiosi e la cosa era finita. Ed era finita con una dichiarazione di giudizio su di loro. Versetto 38, ecco la vostra casa vi è lasciata deserta. E poi dice al versetto 39, poiché io vi dico che non mi vedrete più finché non direte, benedetto quello che viene nel nome del Signore. Sta dicendo, il giudizio sta per venire su di voi e poi mi vedrete di nuovo quando verrò nel nome del Signore. Ora, colui che viene nel nome del Signore, ve l'ho detto l'ultima volta, è un titolo messianico. È esattamente con quelle parole che acclamarono Gesù durante l'ingresso trionfale. Così disse loro. Ora seguite, ok? Seguite. I discepoli ascoltavano tutto questo, il suo ultimo sermone pubblico agli ebrei, e dice, ascoltate, la vostra casa vi è lasciata deserta. E la prossima volta che mi vedrete, verrò nella mia gloria. E questo è quello che sta dicendo, giusto? Ora, come avrebbero udito questo i discepoli? Oh, abbiamo attraversato la tribolazione. L'Elia è venuto, il Messia è qui, il prossimo evento è la distruzione delle nazioni avverse. Poi c'è la ristrutturazione, la purificazione di Gerusalemme e quindi poi il raduno per il regno. Così quando lo sentirono dire, io lascerò deserta la vostra casa e poi tornerò, pensarono veramente che egli era in perfetto orario e si aspettavano che sarebbe accaduto lì dentro, naturalmente, la distruzione delle nazioni che combatterono e combatteranno contro di lui. Ora ricordate, egli ha pronunciato il suo giudizio finale sulla nazione di Israele, però ha acceso nella mente dei discepoli tutte queste idee sul fatto che è dunque arrivato il momento? È arrivato il momento? E la domanda sorge al versetto 3, dici quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Vedete, erano proiettati esattamente in quel modello e pensavano, è qui fratelli, quando sarà? Aspetta, nella parola quando è implicito oggi o domani, oggi o domani, o sarà forse martedì prossimo? E qual è l'indicatore, qual è il segno, cioè qual è il primo segnale che ci mostra che è questo il tempo? Che siamo arrivati alla fine dell'età presente. Vedete, è lì che si trovavano nel loro pensiero, arrivando al capitolo 24. E leggiamo quindi i primi 2 versetti. E Gesù, uscito, si allontanò dal Tempio, ed i suoi discepoli gli si avvicinarono per mostrargli gli edifici del Tempio. Ma Gesù disse loro, non vedete tutte queste cose? In verità vi dico che non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Ora loro stavano uscendo dal Tempio, giusto? Egli aveva appena detto loro, la vostra casa è deserta. Non la mia casa, così la chiamava prima, non la casa del Padre mio, così la chiamava prima, ora è la vostra casa, perché Dio se n'è andato. Ichabod. Esatto, Ichabod. Leggete Ezechiele, capitolo 9, versetto 3, capitolo 10, versetto 4, 11, 23. Vedete com'è che la gloria di Dio si allontana. Ichabod. Dio non è lì, non è la casa del Padre, non è la mia casa, è la vostra casa. La parola desolata, Eremos, significa abbandonata alla rovina, abbandonata alla rovina. Questo luogo è in abbandono. Dio se n'è andato, è maledetto, consegnato alla rovina. E non mi vedrete più finché non verrò nella piena gloria messianica. Oh, mamma, se allora lo vedevano. Ma mentre se ne andavano, avevano una domanda veramente difficile che li tormentava. Vedete, erano semplici ragazzi di campagna e guardavano questo tempio enorme, che è più di un edificio, circondato da un muro e è in cima ad un monte. Non so se non siete stati, dovete capire, il tempio era in cima al monte e poggiava su una grande area pianeggiante, enorme. E intorno correva un grande muro di cinta. Dall'interno di quel muro c'erano vari edifici che facevano parte dell'area del tempio. E tutto quello era in qualche modo sostenuto da un muro di contenimento, soprattutto a sud e a ovest. Quel muro scendeva e per così dire, teneva su il monte. C'era una pendenza naturale ad ovest ed un piano a nord, così che quella parte era sostenuta. Posero dunque massicci muri di contenimento a sud ed ad ovest, sostenendo il monte del tempio, dal quale poi si innalzavano i muri superiori, così che se fosse stati proprio su in cima ad avesse guardato giù fino al fondo del muro di contenimento dall'esterno, la distanza sul lato sud era enorme. Lì potrebbe essere stato dove Satana portò Gesù e gli disse di gettarsi, perché il salto era immenso. Quindi insomma era una struttura colossale. Somigliava più ad una fortezza che a qualsiasi altra cosa. E così, mentre i discepoli uscivano da quel luogo con Gesù nel crepuscolo del giorno, senza dubbio erano pieni di stupore davanti a quella costruzione. Cioè erano abituati a laghi, a colline dolci, a casette minuscole. Forse non riuscivano nemmeno a capire, a concepire com'è che una cosa simile sia stata edificata, costruita, benché l'avessero vista molte volte. Era così massiccia, enorme, così inconcepibile. È veramente... È impossibile pensare che si possa costruire una cosa del genere, per non dire abbatterla. Capite, no? La vostra casa è lasciata desolata, in rovina. E loro erano un pochino bloccati su quello, cercando di capire come il tutto poteva avvenire, no? E Gesù quindi capisce bene cos'è che c'era nelle loro menti. Marco 13, 2, 3, un passo parallelo, dice che... Menzionarono grandi edifici. Luca 21, versetto 5, aggiunge che erano adorni di doni votivi. Quindi le persone portavano questi tesori ricchi che venivano collocati tutto intorno, per cui il luogo era pieno di preziosi. Tacito disse che era un luogo di immensa ricchezza. I tesori raccolti ed accumulati da tutti gli ebrei che li portavano lì era un'ottima fortezza. Il Talmud babilonese afferma che colui che non aveva visto il tempio di Erode non aveva mai visto un bel edificio, e Luca sottolinea che era costruito con pietre bellissime. In effetti, se studiaste un pochino la storia della cosa, è incredibile. Giuseppe Flavio ci informa che Erode costruì il luogo. Erode ovviamente, per inciso, non era ebreo, e quello rimaneva un po' nella mente degli ebrei. Il loro tempio era stato eretto da un idumeo ed avrebbero preferito che quello finale fosse costruito da qualcuno che non fosse un non ebreo. Non di meno, Erode edificò un complesso veramente formidabile. Per esempio, alcune pietre misuravano 12 metri per 3 per 3, una singola pietra tagliata, estratta e trasportata. E come abbiano potuto sollevare un blocco simile, che poteva pesare fino a 100 tonnellate, è difficile da capire. Ed in alcuni punti le posero fino a 60 o anche 100 metri d'altezza, semplicemente impilandole dal fondo del muro di contenimento fino alla sommità del muro che circondava il tempio. Un'impresa enorme. Alcune pietre erano lunghe fino a 25 metri, un unico blocco tagliato ed estratto. E i discepoli stavano uscendo, guardando a quella roba lì, dicendo: come potrà mai crollare una cosa del genere? Come potrà un luogo così affollato, il centro di tutta la vita, diventare desolato ed abbandonato alla rovina? Come potrà mai essere? Come potrà mai accadere? Così lasciarono il tempio, gettandosi un po' la testa su come diventerà desolato, ma la loro escatologia gli diceva loro che sarebbe successo. E ci sarà un tempio descritto da Ezechiele nei capitoli 40 al 48. Probabilmente stavano pensando anche a quello, semplicemente non sapevano come poteva avvenire. Ed allora il versetto 2 dice: date un'occhiata a tutte queste cose, a tutti questi edifici. Leggeva le loro menti, giusto? Sapeva esattamente cosa stavano pensando. Gli si avvicinarono e dissero: guarda tutte queste cose, guarda tutti questi edifici, tutte queste pietre. E non fanno nemmeno il tempo a porre la domanda. E gli dice: guardate, guardatele, poi ascoltate qui. In verità vi dico, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia demolita. Ora li potete proprio immaginare con la bocca spalancata. Cioè non capivano nemmeno com'è che quelle pietre erano state issate, figurarsi come potrebbero essere tirate giù, è enorme! Cioè io stesso sono stato lì alle fondazioni del muro occidentale, pietre del Tempio Redoiano, sono stato lì all'angolo sud-est, all'angolo sud-ovest, dove ci sono quei grandi conci d'angolo del Tempio di Erode, e loro sono lì dai tempi di Cristo e non sembrano affatto pietre che qualcuno potrebbe rimuovere. E potresti dire, beh, ma questo non contraddice la cosa? Forse no, per niente, perché quelle sono pietre che sostengono il muro di contenimento, non sono le pietre del Tempio né del suo muro di recinzione, sono le pietre del muro di contenimento che tengono fermo il monte, e se fossero rimoste, capite, il monte verrebbe giù. Ma basti dire che qui Gesù affermò che le pietre in quel luogo sarebbero venute giù, non ne sarebbe rimasta una sull'altra, ed è esattamente ciò che accadde. E se leggete ancora Giuseppe Flavio, egli dice che tutto fu livellato al punto che se ci foste andati in visita non avreste mai immaginato che qualcuno avesse abitato lì. Demolirono tutta la cosa. Furono i Romani, ovviamente. Sapevano che, se volevano conquistare davvero gli israeliti, dovevano devastare completamente tutta la loro struttura religiosa, ed è esattamente quello che fecero. Così Gesù dice che sarebbero state abbattute con un'affermazione molto forte, non sarà lasciata qui con un doppio negativo, neppure una pietra sull'altra. Sarà così deserta, così distrutta, così devastata. Ed è esattamente ciò che accadde. E questo, tutto questo... suscitò in loro, oh, dicono tra sé, oh, la cosa si fa veramente entusiasmante, Gerusalemme sta per essere rinnovata, ecco qui, e quanto, siamo qui, la tribolazione, quella parte l'abbiamo già vissuta, il precursore è stato qui, il Messia è qui, ha fatto il suo ingresso trionfale, si è identificato, ed ora possiamo vedere la purificazione, la ristrutturazione del Tempio, e naturalmente insieme adesso la città, tutto quello era nelle loro menti, e mamma, amici, mentre lasciavano quel luogo, la loro testa sicuramente stava girando per quei pensieri, ed erano così pieni di speranza, stavano scendendo lì dal lato posteriore del monte del Tempio, attraversando la piccola valle del Cedron, dove scorre il torrente e la sorgente, salgono sul monte degli Ulivi, ed erano salita, ed una volta in cima si volevano riposare, così salirono fino in cima, e mentre stavano andando, stavano formulando le loro domande, e Marco ci dice che erano Giacomo, Pietro, Giovanni ed Andrea, i quattro più intimi dei dodici, e erano lì a porre le domande per il resto, e quando arrivarono in cima si sedettero, e potete immaginarli lì seduti, il sole tramontava ad ovest, uno spettacolo straordinario, tra i più spettacolari al mondo, sedersi lì sul Monte degli Olivi, vedere il sole calare sugli edifici bianchi di Gerusalemme, costruiti ancora oggi con lo stesso calcare di allora e di molti case con molta della stessa impostazione architettonica, solo che in quei giorni, al posto della cupola della roccia e della moschea di Omar, che scintillano nell'ultimo sole, c'era il Tempio con l'oro sulla sommità, e loro erano lì seduti sul monte, guardavano giù verso quella struttura immensa, massiccia, ed avevano pensato, certamente, eccoci amici, siamo qui, stiamo per giungere al compimento, siamo proprio qui, sta per arrivare ad un grande punto climatico, stiamo vivendo un momento di gloria nella storia di Israele. E così da quelli interrogarsi nei loro cuori, Pietro, Giacomo, Giovanni ed Andrea si avvicinano al Signore, dice Marco, e gli pongono una domanda. Versetto 3. E mentre egli sedeva sul Monte degli Olivi, i discepoli si avvicinarono, vi ho detto chi? In privato, niente più ministero pubblico, vengono da soli e dissero, e naturalmente probabilmente Pietro parlò, perché Pietro parlava sempre quando c'era qualcosa da dire, era il portavoce, e disse, a nome di tutti loro ed in particolare dei quattro presenti, dici, quando avverranno queste cose? Dissero. Quali cose? Le cose di cui aveva appena parlato. E di che cosa aveva appena parlato? Dell'abbattimento del Tempio? Cos'altro? Della desolazione di Gerusalemme, versetto 38? Cos'altro? Dell'arrivo del nome del Signore, versetto 39? Vedevano tutto come un unico evento. Il Tempio viene abbattuto, la città diventa desolata, ed il Messia arriva nella sua gloria quando avverranno queste cose. Ed in quello videro il giudizio sulle nazioni che combattono contro di lui, videro il riraduno del popolo di Israele da tutto il mondo, la fine dell'età presente e lo stabilimento del suo regno. E così dissero, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età? Vedete, collegarono queste cose con la tua venuta e la fine dell'età presente, non vedevano alcuno spazio di separazione, la distruzione di Gerusalemme faceva parte dell'intero pacchetto, e credo che questa sia la volta in cui erano più eccitati di tutto il ministero di Cristo. Voglio dire, come vi sentireste se pensaste di vivere nell'imminenza del regno di Gesù Cristo in qualsiasi momento, e che lui era seduto lì a dirvi che avrebbe distrutto il Tempio, lasciato la città desolata, e che la prossima volta che l'avreste visto sarebbe stato nella gloria, venendo nel nome del Signore. Ragazzi, erano eccitati. E così pongono la domanda. E la domanda è, quando e che cosa? Qual è il segno? Cioè, come facciamo a sapere che accadrà? Dacci l'indicatore. Succederà qualcosa per primo? Che cos'è? Le tenebre? Una luce abbagliante? Cos'è? Cos'è? Un angelo? Una tromba? Cos'è? E quando sarà? Erano veramente eccitati ed ansiosi. E sapete, questo continuò, credeteci o meno, anche dopo la risurrezione. Avete letto Atti 1 di recente? Dopo la risurrezione, quando si radunarono con Gesù, gli chiesero che cosa? Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno ad Israele? E questo è il momento, vero? Lo stavano ancora chiedendo, e la risurrezione non pose fine a quell'attesa, la intensificò. Cioè, quando morì, si scoraggiarono, vero? Si scoraggiarono, vero? Sì! Oh, perché? O a causa della speranza che nutrivano, vero? E quando fu inchiodato la croce, tutto andò in frantumi? Caddero in un'immediata disperazione? Però quando uscì dal sepolcro, ragazzi, oh, le luci si riaccesero, vero? E dissero, è questo il momento? È questo il momento? È questo? E adesso? E adesso? Perché vivevano costantemente nell'attesa che quello fosse il momento e che il regno stesse per arrivare. In Luca 19, anche prima di quell'evento, al versetto 11, mentre essi ascoltavano queste cose, gli aggiunse e disse una parabola perché era vicino a Gerusalemme, perché pensavano che il regno di Dio dovesse apparire immediatamente. Eccoli qui, Luca 19:11. Pensavano che il regno di Dio dovesse apparire immediatamente. Eccolo qui, Luca 19:11. Pensavano che il regno di Dio dovesse apparire immediatamente. E quello era proprio all'uscita da Gerico, giusto? Sulla via per Gerusalemme. Vivevano sempre in quell'attesa. E parole come queste dal nostro Signore non facevano che accrescerla. Quindi, ora capite, entriamo nel capitolo 24, cosa stavano pensando? Proprio adesso è il regno, proprio adesso è la seconda venuta, proprio adesso è il giudizio, proprio adesso è lo stabilimento del regno eterno della gloria del Messia, proprio adesso sta per accadere, adesso! E l'intero punto di quel sermone è quello di dir loro questo. Ragazzi, non è adesso. Quello è il punto intero. Ora capite? Matteo 24 e 25. Non è adesso? Vi sbagliate. Questo è lo scopo. Ora guardate di nuovo al versetto 3, solamente un paio di cose per ricondurre tutto insieme, che voglio richiamare la vostra attenzione sulla parola venuta. Che cos'è che stavano chiedendo quando chiesero quale sarà il segno della tua venuta? Voi potreste dire, stavano parlando della seconda venuta. No, non è così. Non credevano nella seconda venuta in quanto tale, non vedevano alcuna distinzione, non vedevano una prima venuta, poi un lungo periodo, poi una seconda venuta, boom, vedevano tutto accadere. Perché? Perché è così che l'Antico Testamento lo delineava. È così che appariva secondo la visione del profeta dell'Antico Testamento. Il profeta guardava avanti, comprimeva tutti i fattori temporali, vedeva semplicemente l'arrivo del Messia, lo stabilimento del suo regno e tutto il resto. Non vedeva il grande intervallo, come ho detto, ecco perché lo chiamiamo un mistero. Così vedevano il tutto in un evento. Dunque, qui non stanno parlando di una seconda venuta. Di che cosa stanno parlando? Guardate la parola venuta, è parousia, viene da due termini greci. Para è il verbo essere, significa stare presso, essere presente. Il modo migliore per tradurla sarebbe: quale sarà il segno della tua piena presenza, del tuo essere qui? Non indica tanto l'arrivo quanto ad una presenza stabile. La parola parousia ricorre 4 volte in questo capitolo, versetti 3, 27, 37 e 39. Ed una volta usata da Gesù, diventa un termine chiave per gli autori del Nuovo Testamento. La usa Giacomo, la usa Pietro, Giovanni, e diventa un termine tecnico in riferimento all'arrivo di Gesù Cristo per stabilire il suo regno, la sua venuta in gloria, la sua seconda venuta. Ma loro qui stavano semplicemente dicendo: quando entrerai nella piena presenza, quando sarai qui nella tua piena rivelazione messianica, quando sarai qui per essere tutto ciò che ci aspettiamo che tu sia, la tua venuta. In altre parole, il punto non è che debba andarsene e poi tornare. Perché il cuore della parola non è l'arrivo in sé, ma la presenza, giusto? Stanno chiedendo quando entrerai nella pienezza della tua presenza messianica. Quella è l'idea. E poi dicono quale sarà il segno di tutto questo e della fine dell'età presente. E voglio concludere soffermandomi su questa frase, okay? Che espressione, la fine dell'età presente. È un'espressione molto, molto chiara. Sun telea tu aionos. È usata 5 volte in Matteo. La fine dell'età, la fine dell'età, la fine dell'età presente. Una volta qui, in questo versetto, la fine dell'età, la parola sun telea significa la fine completa, piena, quella finale. Telea significa finire. Sun telea, composto con telea, significa fine, e sun telea è un composto con telea, significa la fine piena e definitiva. Quindi, dov'è la fine piena e finale dell'età dell'uomo, del giorno dell'uomo. È usata anche non solo in questo versetto, ma in Matteo 28, 20, dove Gesù, dopo averci dato autorità e mandato a fare discepoli, promette: ed ecco, io sono con voi fino alla fine di che cosa? Dell'età presente. Fino alla fine dell'età, fino alla fine piena e finale sarò lì con voi. Ma tre altre volte, e voglio che le notiate, in Matteo 13, guardatele da vicino, è molto importante, ma Matteo 13, versetto 39, la parabola del grano e delle zizzanie, a metà del versetto dice: la mietitura è la fine dell'età presente. La fine dell'età, allora, è il tempo della mietitura di Dio, dice Gesù, ed i mietitori sono gli angeli, le zizzanie sono raccolte e bruciate nel fuoco, così sarà alla fine dell'età. E la stessa espressione ricorre due volte in quella parabola: è il tempo in cui Dio interviene, raccoglie il grano, raccoglie le zizzanie, le separa, manda le zizzanie all'inferno per essere bruciate nel fuoco. Al versetto 42, gettateli nella fornace di fuoco dove sarà pianto e stridor di denti. Prende il grano, i giusti, ed essi splendono come il sole nel regno del Padre loro. Dunque, per Matteo, la fine dell'età è un termine escatologico che indica proprio la fine di tutto, quando Dio verrà nel giudizio ultimo, nel giudizio finale completo. E prende i non credenti, vengono mandati all'inferno, ed i credenti entrano nella sua presenza. Ora, nello stesso capitolo, al versetto 49, la stessa frase, la stessa espressione ricorre di nuovo: così sarà alla fine dell'età presente. Versetto 49. Gli angeli verranno, separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace di fuoco, dove sarà pianto e stridor di denti. Di nuovo, è la fine dell'età, il Signore separa lì, una grande rete viene gettata, si prendono dei pesci e, come un pescatore tira su una rete con ogni specie e separa quelli da mangiare e quelli da scartare, così Dio raccoglie tutti in una rete, li trae. I'm almost done, Matt. E così come il pescatore tira su una rete con ogni specie e separa quelli da mangiare e quelli da scartare, così Dio raccoglie tutti in una rete, li trae da sé, separa i giusti per la gloria e gli ingiusti per la dannazione. Questo accade ed accadrà alla fine dell'età presente. Così la domanda dei discepoli riguarda la fine dell'età. È una domanda ultima. Ora potete tornare a Matteo 24 per un momento. Gli stavano chiedendo cose finali, le cose ultime. Quando verrà il Messia nella piena presenza e nella piena gloria? Quando avverrà il giudizio finale, quello pieno, completo, totale, quando gli empi saranno condannati e saranno mandati all'inferno ed i giusti entreranno nella gloria del regno? Quando sarà? E qual è il segno che dobbiamo cercare per indicare che sta per accadere? Questa è la loro domanda. E tutti gli eventi fino a questo momento mostrano il loro modo di pensare che li ha condotti a questa domanda. La risposta del Signore comincia al versetto 4. Bene? Ora ascoltate molto attentamente. La risposta del Signore comincia al versetto 4 e da lì in poi, fate attenzione, da lì in poi egli sta rispondendo alla loro domanda. E la loro domanda riguarda la piena venuta di Cristo e la fine dell'età dell'uomo. Ed è a questo che egli risponde. Da ora in poi non dice nulla sulla distruzione di Gerusalemme. Quello era al di fuori del discorso del monte degli ulivi, nel versetto 2, prima ancora che la domanda fosse posta. Quel giudizio su Gerusalemme era per quel momento storico, per quel tempo e per quel popolo non rigenerato, empio e rifiutante di Cristo. Ed è solamente un piccolo esempio del tipo di giudizio che Dio porterà alla fine dell'età presente, quando il Messia verrà in piena gloria e piena presenza. E dunque ciò che egli dice loro è, ascoltate, ciò che avete visto non è la fine dell'età presente. Ciò che avete visto non è preliminare alla piena venuta del Messia in gloria. Lasciate che vi mostri quale sarà veramente l'indicazione della sua piena venuta. Lasciate che vi mostri quali sono i segni della sua seconda venuta. Lasciate che vi mostri ciò che indica veramente l'arrivo della fine dell'età presente. E questo è il tema del sermone nel discorso del Monte degli Ulivi. Li conduce da dove si trovavano a ciò che sarà il carattere del tempo nel quale il Signore verrà, e così li solleva dal loro momento storico verso un tempo futuro lontano, un futuro nel quale neppure noi siamo ancora entrati, che descrive tutti gli eventi che circonderanno la venuta del Signore Gesù Cristo. Ed è questo che vedremo nel mentre ci avvicineremo al versetto 4 nel nostro prossimo studio. Sapete dove siete? Bene, allora preghiamo. Ti ringraziamo, nostro benedetto Padre, per la buona comunione di questa mattina durante il nostro tempo di adorazione. Oh, che benedizione è veramente aprire la tua parola e vederla così chiaramente. Essa rivela non solo il passato e la nostra redenzione, ma anche il futuro e la nostra gloria in Cristo. Ti ringraziamo, Signore, che il Salvatore ritornerà e che, tornando, ci porterà nella gloria e regnerà come Re dei Re e come Signore dei Signori alla fine dell'età presente. Ma Signore, siamo anche consapevoli che alla fine dell'età ci sarà giudizio sugli empi, così come gloria per i giusti. Perciò preghiamo che nessuno oggi, all'ascolto di questo messaggio, volga le spalle al Salvatore, che solo può redimere gli uomini dal giudizio alla gloria. Ti ringraziamo, Padre, per la tua parola. Aprila a noi nei giorni a venire affinché possiamo comprenderla, non solo il significato della venuta del Salvatore nel passato, ma anche per quanto ci ha dato la piena comprensione della sua venuta futura. Così che noi, che viviamo in questo tempo così entusiasmante tra la prima e la seconda venuta, possiamo comprendere entrambe. E grazie alla nostra comprensione possiamo trovare la motivazione a crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, che amiamo e serviamo. E preghiamo nel suo nome. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.